DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Arrestata a Parma la mamma dei due neonati trovati sepolti nel giardino di casa. Maltempo in Emilia-Romagna, si cerca un solo disperso, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Musumeci, lavoriamo a una cabina di regia con gli enti locali verso l'obbligo di polizza sulla casa contro i rischi del clima. Ursula von der Leyen a Kiev il giorno dopo il voto del Parlamento europeo. Sono qui per portare il nostro sostegno. E si apre il G7 della cultura a Napoli. Il ministro Giuli, l'Ucraina è qui per una scelta di valori. Calcio, Serie A, oggi l'anticipo Cagliari-Empoli e domani il big match Juventus-Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la cronaca con la svolta nel caso di Traversetolo, perché è stata arrestata Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni, madre dei due figli neonati trovati a un anno di distanza sepolti nel giardino della villetta di famiglia. Sentiamo.
Chiara Petrolini è accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di ascendenza e dalla premeditazione per il secondo neonato partorito e di soppressione di cadavere per il primo. Entrambi i corpi sono stati trovati nel giardino della casa dove abita con la famiglia a Traversetolo, in provincia di Parma. E quanto ha ricostruito il procuratore di Parma in una conferenza stampa sul caso della ragazza di 22 anni che ora si trova agli arresti domiciliari. Sul corpo del primo neonato nascosto, partorito nel maggio del 2023, sono ancora in corso degli esami tecnici, ha chiarito il procuratore Alfonso Davino, che ha ricostruito le indagini compiute in questi giorni, gli esami tecnici anche sul cellulare della ragazza, gli accertamenti che hanno confermato la paternità in entrambi i casi del fidanzato di Chiara all'oscuro di tutto.
La ragazza potrà essere con divieto di comunicazioni con persone diverse dai conviventi, potrà essere soggetta al controllo da parte dei familiari, che eviterebbe, sempre secondo il GIP, il rischio che la ragazza cerchi di attirare persone strane presso l'abitazione.
Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Però l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna e il nord delle Marche, l'acqua invade ancora case, strade e campagne, anche se la pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci sparsi. Si cerca ancora una persona dispersa. Il ministro Musumeci annuncia un provvedimento per creare una cabina di regia con gli enti locali.
Sono state trovate vive le due persone segnalate disperse a Traversara. Avevano lasciato la propria abitazione prima che arrivassero le acque del torrente Lamone a travolgerla. Nel frattempo la pioggia ha smesso di flagellare il territorio, soprattutto quello Ravennate. La maggior parte delle scuole ha riaperto, la viabilità stradale e ferroviaria stanno ritornando verso la normalità. Le criticità nate nei giorni scorsi restano però ben presenti. Anche oggi allerta rossa e anche oggi i vigili del fuoco sono impegnati dopo aver già svolto oltre 1000 interventi. Nella stessa Traversara di Bagnacavallo le strade sono ancora totalmente allagate. Situazione in miglioramento a Cotignola, dove i livelli delle acque stanno scendendo, mentre proseguono i lavori di consolidamento degli argini. A Lugo l'acqua è presente nei quartieri sud, est e in gran parte del centro. Nelle Bolognese a Molinella procede la tracimazione dei canali, situazione ancora molto critica. politica anche a Budrio. L'Agenzia regionale dell'Emilia-Romagna per l'ambiente ha intanto comunicato che nelle ultime sezioni di Idice, Sillaro, Senio, Lamone e Montone le piene sono in esaurimento lungo tutti i relativi tratti arginati. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
Torneremo in collegamento con l'Emilia-Romagna più avanti nel corso di Effetto Giorno. Sono però quasi 2000 gli eventi meteo estremi dall'inizio dell'anno in Italia. Fanno riflettere sulla necessità di una gestione diversa del rischio. Il ministro della Protezione Civile Musumeci lancia l'idea di una polizza assicurativa obbligatoria per le abitazioni.
Dall'inizio dell'anno sull'Italia si sono già registrati 1899 eventi estremi, oltre 200 tornado, più di 1000 nubifragi e centinaia di grandinate con chicchi di grandi dimensioni. Lo rende noto l'osservatorio Ambi sulle risorse idriche. Tutti e tre i tipi di eventi meteo estremi, secondo lo European Severe Weather Database, hanno colpito in settembre la parte orientale dell'Emilia-Romagna. Gradualmente arriveremo all'obbligo di sottoscrivere una polizza contro rischi naturali per le abitazioni, dichiara il ministro per la protezione civile Nello Musumeci nel corso di un intervento alla conferenza dell'ANIA. La prevenzione, aggiunge, non può essere solo a carico delle istituzioni, ma di ciascun cittadino. Programmi assicurativi pubblico-privati ben progettati, dichiara il ministro dell'economia Giorgetti, possono aiutare a mitigare gli effetti delle sfide di accessibilità per gli assicurati ad alto rischio, ma anche incoraggiare la cooperazione regionale nella gestione dei rischi naturali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si trova oggi a Kiev, in Ucraina, il giorno dopo il voto del Parlamento europeo sull'impiego di armi a medio raggio. Sono qui, ha detto, per portare il nostro sostegno.
Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. La Commissione UE fornirà a Kiev un prestito fino a 35 miliardi di euro come parte dell'impegno del G7. Sono le parole scelte da Ursula von der Leyen in occasione della sua ottava visita a Kiev, dove la Presidente della Commissione europea presenterà al Presidente Zelensky il piano di preparazione invernale, un sostegno supplementare della Commissione del valore di circa 160 milioni di euro, in grado di coprire oltre un quarto delle esigenze di riscaldamento degli ucraini. Zelensky, dal canto suo, ha chiesto di poter utilizzare gli aiuti del Fondo Europeo per la Pace e del Fondo per l'Ucraina per sostenere le forze armate di Kiev. La visita di von der Leyen in Ucraina è il giorno dopo l'approvazione all'Eurocamera della risoluzione sul sostegno all'Ucraina, che invita gli Stati membri a revocare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali consegnate a Kiev contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo. Un'approvazione non vincolante, ha sottolineato il vice premier Tajani a Radio 24. Ognuno è libero di trattare con l'Ucraina l'utilizzo delle armi che invia. Ogni paese decide per sé, ha aggiunto, osservando che la difesa dell'Ucraina non deve portare ad una guerra mondiale. Il tutto quando Kiev ha deciso di limitare l'uso di Telegram nelle agenzie governative tra i militari. Secondo i servizi segreti ucraini, Telegram viene usato dai russi per attacchi informatici, diffondendo malware e geolocalizzando gli utenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi in Medio Oriente, scambi di colpi armati al confine nord di Israele con il Libano.
Sono continuati anche in mattinata i bombardamenti a postazioni di Hezbollah. Secondo media libanesi, l'aviazione ha colpito strutture del gruppo sciita, comprese basi di lancio, nel sud del paese dei Cedri. Nonostante Israele non abbia innalzato né cambiato il livello di sicurezza al nord, è stato chiesto ai pochi residenti delle aree al confine e quelli in Galilea e nel Golan di restare vicini ai rifugi. Questo perché una serie di razzi di Hezbollah ha colpito abitazioni a Metula, con una donna lievemente ferita, e l'elettricità è andata via per alcune ore anche a causa degli incendi. La diplomazia cerca di abbassare i toni per evitare una guerra globale nell'area. Da più parti, anche dal Pentagono, si teme che Israele possa entrare con carri armati nel sud del Libano, sfruttando il momento di disorientamento di Hezbollah dovuto alle esplosioni dei giorni scorsi. Le sirene sono risuonate fino a poco fa in diverse zone del nord. Oltre alla striscia, dove i palestinesi denunciano l'uccisione di 12 persone in due attacchi su Gaza City, si registrano vittime in Cisgiordania, dove non si placa gli scontri. Almeno 7 i morti accabati a vicino Jenin, tra i quali, dice l'esercito, il comandante del locale gruppo di miliziani responsabile di attacchi nel nord dei territori contro i militari. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
È aperto oggi a Napoli il G7 della cultura. L'apertura è stata affidata al ministro della cultura ucraino per una scelta di valori voluta, così ha detto il neo ministro della cultura italiano, Alessandro Giuli.
La cultura è un pilastro centrale della convivenza civile, dice aprendo il G7 sul tema a Napoli il neo ministro Alessandro Giuli, che aggiunge: è un formidabile strumento di comprensione reciproca, antidoto ad ogni forma di discriminazione ed estremismo, volano di sviluppo sostenibile. E già ieri i primi impegni con la cerimonia d'accoglienza degli invitati al museo archeologico del capoluogo partenopeo. Oggi il programma entra nel vivo con le delegazioni dell'UNESCO, dell'Unione Europea e dei vari paesi ospiti, primo fra tutti l'Ucraina, al cui ministro della cultura Giuli ha voluto affidare l'apertura dei lavori, per sottolineare che le democrazie liberali di tutto il mondo sono compatte al fianco di un paese aggredito che fa parte della nostra cultura europea e mondiale, ha spiegato il neo ministro. Sabato, sessione speciale con Brasile e paesi africani per avviare nuovi partenariati. Tappa di Pompei infine confermata per gli ospiti, con visita agli scavi e concerto di Bocelli. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Possibili disagi oggi alla circolazione dei mezzi pubblici nelle città, perché è iniziato da questa mattina lo sciopero nazionale dei mezzi di trasporto, fermi in particolare autobus, metropolitane e tram.
Sono le città che più fanno affidamento sui mezzi pubblici, quelle che potrebbero risentire maggiormente dello sciopero nazionale dei mezzi di trasporto iniziato questa mattina. A Milano lo sciopero di ATM è previsto dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Delle 5 linee della metropolitana del capoluogo lombardo, la M2 sta chiudendo, si legge sul sito, e la M5 sta chiudendo tra Zara e San Siro. Le altre tre restano aperte. A Roma la metro B mantiene il servizio, mentre sono in chiusura le metro A, C e B1. La protesta coinvolge anche Firenze, Bologna, Napoli e Palermo. Un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, l'adeguamento tutele in tema di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono le principali questioni per cui gli operatori e i sindacati del trasporto pubblico locale avrebbero chiesto un confronto. Nessuna interruzione invece per la rete ferroviaria. Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero circolare regolarmente. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora la pagina sportiva con il calcio in primo piano, la Serie A che riprende oggi e in vista domani del big match tra Juventus e Napoli. Ci racconta tutto Giovanni Capuano.
Sì, oggi è un venerdì già di campionato, sono due le partite in programma, inizia la quinta giornata, 18:30 Cagliari-Empoli, 20:45 Verona-Torino, quest'ultima soprattutto per la presenza del Torino è una gara di alta classifica, i Granata sono quinti, il Verona in questo momento settimo, ma questo è un fine settimana clou perché ci sono i due big match di questa giornata che daranno già dei verdetti importanti. Domani alle 18 Juventus-Napoli, sta parlando proprio in questi minuti Thiago Motta, ha detto il Napoli è stato costruito per vincere lo scudetto, ieri Conte aveva invece ribaltato sulla Juventus l'onere del pronostico in questa stagione. E poi domenica sera alle 20:45 a San Siro Inter Milan ci sarà ancora Fonseca sulla panchina dei rossoneri, Fonseca che domani è stato annunciato in conferenza stampa alla vigilia del derby. I rossoneri sperano di chiudere la striscia di 6 sconfitte consecutive. Ieri invece si è chiusa la prima giornata della nuova Champions League, si è chiusa con un altro pareggio per le italiane, l'Atalanta che ha chiuso sullo 0-0 a Bergamo contro l'Arsenal. È stata una partita di grandi rimpianti per i bergamaschi, sintetizzati nel calcio di rigore sbagliato da Retegui ad inizio secondo tempo, un bilancio, quello delle italiane, che si chiude in questa prima giornata con una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Quanto peseranno i pareggi lo scopriremo andando avanti con questa nuova formula che propone una classifica unica, 36 squadra, te.
Grazie Giovanni Capuano, in arrivo la pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: arrestata a Parma la mamma dei due neonati trovati sepolti nel giardino di casa. Maltempo in Emilia-Romagna, si cerca ancora un disperso, oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco, Musumeci verso l'obbligo di polizza sulla casa contro i rischi del clima. Ursula von der Leyen è a Kiev il giorno dopo il voto del Parlamento europeo. Sono qui per portare il nostro sostegno, ha detto. Sciopero del trasporto pubblico locale, oggi possibili disagi nelle città. Calcio Serie A, due agli anticipi oggi, domani il big match Juventus-Napoli. Eccoci qua alle 13 e quasi 17 minuti in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, come sempre per dire la vostra. Oggi in diretta, trasmettiamo in diretta dal Salone Nautico Internazionale di Genova, la 64esima edizione, ne parleremo tra poco più avanti, entreremo nel vivo di questo appuntamento, ma cominciamo come sempre il racconto di questa giornata dalla cronaca e torniamo in Emilia Romagna e lo facciamo insieme al inviato del Sole 24 Ore a Faenza, Luca Benecchi, che saluto e ringrazio. Luca, buongiorno e benvenuto.
Sì, ciao Alessio, eccomi.
Eccoti qua. Allora, raccontaci, credo che tu sia in compagnia tra l'altro del sindaco di Faenza, Massimo Isola, adesso ce lo confermerai, raccontaci intanto subito qual è la situazione che avete di fronte. E c'è anche questa questione, perché fortunatamente poco fa i Vigili del Fuoco hanno detto, le autorità cittadine hanno detto che non ci sono più i dispersi di Bagnacavallo, sarebbero state entrambe ritrovate le persone che mancavano all'appello, e quindi ti chiedo di farci proprio il racconto sulla stretta cronaca.
Sì, guarda, allora ieri sono stato a Traversara, fino a sera si cercavano queste persone, grazie a Dio sono state rintracciate, quindi non ci sono più i dispersi, quindi anche eventualmente vittime. Lì la situazione è molto grave, nel senso che in questa zona sotto l'autostrada, vicino al fiume, veramente c'era un fiume in piena, come si dice, c'era mezzo metro d'acqua, tutti i contadini e agricoltori erano veramente disperati. Oggi la situazione è grave, anche ieri è a Faenza, dove c'è un quartiere, il quartiere Borgo, che è andato sotto l'acqua per la terza volta in 15 mesi. Poi c'è la situazione, anche quella critica, all'ospedale di Lugo, che è stato evacuato. Sono stato lì a Borgo, nel quartiere qui a Faenza, fino a pochi minuti fa, e insomma, una volta va bene, la seconda un po' meno, la terza c'è qualcosa che non funziona. Allora io adesso ti passerei il sindaco, Massimo Isola, appunto, con quale magari possiamo un po' parlare della questione dei progetti, dei finanziamenti e di tutte le questioni, che in queste ore stanno un po' animando la polemica politica. Certo. Te lo passo.
Poi se c'è tempo, Luca Benecchi, chiederò anche a te di tornare Buongiorno. Su questo con un punto di vista anche giornalistico. Massimo Isola, sindaco di Faenza, buongiorno, benvenuto intanto.
Buongiorno.
Allora, facciamo, quindi spieghiamo anche un po' che cosa è successo. Ieri è stato il ministro per la protezione civile, Musumeci, ad aprire un po' questa questione. L'Emilia Romagna ha detto in un decennio è stato stanziato oltre mezzo miliardo, come ha speso questi fondi. Sostanzialmente ha detto ci faccia sapere se sono stati spesi dove dovevano essere spesi, se ci sono ancora dei punti aperti, delle fragilità, perché così possiamo programmare i prossimi interventi. Un punto di vista che poi oggi è stato un pochino corretto, sindaco. Io partirei da qua, ascolterei le parole di Musumeci prima di darle la parola, perché proprio a Radio 24 stamattina Musumeci ha un pochino corretto su questa questione delle polemiche. Sentiamo.
Io ho solo detto che lo Stato vuole collaborare con la Regione, ma se lo Stato eroga risorse ha anche il diritto di sapere se sono state spese, se sono state spese tutte o in parte, e dove sono state spese. In 10 anni la Regione ha avuto circa 600 milioni per mettere in sicurezza il territorio. Se ogni volta che piove in Emilia Romagna succede il finimondo, è chiaro che qualcosa non torna. Vogliamo sederci attorno a un tavolo per capire dove avete speso, dove non avete potuto spendere o potuto progettare. Non è un atto d'accusa.
Allora, sindaco Isola, il sindaco di Faenza, naturalmente può rispondere a tutto quello che vuole su Musumeci, però una domanda gliela faccio io, molto diretta. Quanti soldi avevate chiesto? Perché credo che il cittadino voglia poi sapere questo, no? Quanti ne sono arrivati eventualmente e quanti siete riusciti a spenderli, posto che non è che in pochi mesi si può risolvere la questione idrogeologica in una regione complessa come l'Emilia Romagna, quindi ci vuole anche tempo, però questi tre numeri se possibile.
No, non posso dare dei numeri di questo tipo. Io le posso dire che noi abbiamo ottenuto delle risorse e le abbiamo spese tutte, le nell'ordinanza 6 e nell'ordinanza 13. Abbiamo chiesto soldi per ponti temporanei, per viabilità, per sistemare i parchi, li abbiamo spesi tutti. Abbiamo chiesto dei soldi che arriveranno, non sono arrivati, sono nell'ordinanza 13 bis, nella quale per Faenza, qui glielo posso dire, ci sono 10 milioni di euro. Per la collina di Casola Vassini Brisighella ce ne sono 30 ciascuno per sistemare le frane. Allora, 6 mesi aspettiamo che questa ordinanza sia esecutiva e purtroppo per un motivo o per l'altro questa ordinanza non è mai andata in funzione. Se fosse stata fatta, finanziata, probabilmente in collina avrebbero sistemato delle frane dell'anno scorso e non si sarebbero riaperte cadendo sui fiumi come a sto giro, e noi probabilmente avremmo potuto dare una risposta in termini difensivi al nostro quartiere di via Cimatti, che è stato allagato, diciamo, dalla esondazione del fiume Marzeno. Guarda caso, un progetto da 4 milioni di euro che doveva essere finanziato dentro questa ordinanza, che non è stata finanziata. Ecco, il nostro problema non è, li abbiamo sempre spesi tutti, sì. Abbiamo degli impianti amministrativi di iperefficienza, credo, di livello fascia alta in Italia.
Senta, sindaco,
il problema
sì,
qui
va
non
bene,
è questo.
Certo,
se vuole poi parliamo di questo, certo. D'altronde il ministro Musumeci è venuto il 5 di maggio, sì, dell'anno scorso a Faenza, poi non ho più avuto l'onore di incontrarlo, di conoscere, perché non è mai venuto né a Faenza né in Romagna in 14 mesi dopo quello che era successo, quindi questo la dice lunga, diciamo. Detto ciò, basta, ecco. Noi abbiamo bisogno che il commissario stia sulla Romagna, ci dia una mano a facilitare le azioni, sia veloce nel modificare ordinanze che non funzionano.
Va bene,
e sia
sindaco,
veloce,
scusi se la interrompo, perché la interrompo solo perché è chiaro il suo punto di vista, chiama in ballo anche il commissario Figliuolo, c'è una polemica sul fatto che ha la struttura commissariale a Roma e non in Emilia Romagna. La sua risposta a Musumeci è chiara ed era anche doverosa da questo punto di vista. Ci sarà tempo poi, no, per continuare, spero non in termini polemici ma insomma fattuali, no, di dire, di fare presente le varie posizioni, anche se con i piedi ancora nell'acqua non è chiaramente forse il momento proprio questo. Però le voglio chiedere un'ultima cosa al sindaco di Faenza Massimo Isola, perché nelle ore immediatamente successive a questa seconda, questa grande ondata di maltempo, ho sentito però dire da molti di voi primi cittadini della zona che alcuni di questi interventi, alcune di queste opere che sono state fatte in questi mesi hanno retto, hanno dato prova, quindi hanno, come dire, mitigato un po' l'effetto di quello che è stata questa nuova ondata di maltempo. Le chiedo se me lo può confermare magari con un esempio, perché credo che chi ci ascolta, al di là delle singole ordinanze e dei singoli nomi di località che magari non conosce, il senso di quello che sta accadendo può essere agevolato se ci dice che qualcosa è stato fatto e ha funzionato. Argini, invasi, insomma, cose che hanno funzionato.
Storia, diciamo, però il problema per noi è questo: come rendere più sicuro il nostro territorio. Noi abbiamo utilizzato decine di migliaia di milioni di euro per investire durante questi mesi sugli argini del fiume Lamone nel centro città, con azioni concrete, e grazie alle azioni che abbiamo fatto durante questa emergenza, la grande piena della scorsa notte non ha invaso tutta la città di Faenza. Se lavoriamo in sincrono con la stessa determinazione, struttura commissariale, regione e comuni, i problemi li risolviamo. Chiaro. Però bisogna avere la capacità di essere molto più veloci, molto più vicini alle istituzioni nel tutti i giorni, giorno dopo giorno, e capire quando occorre accelerare, si accelera. Purtroppo quell'ordinanza 13 bis che attendiamo da troppo tempo è stato un chiaro esempio di mancata, diciamo, tempistica, no? Di fronte a un'emergenza come questa il tema della velocità è decisiva. Abbiamo fatto un grande dibattito, abbiamo fatto progetti.
Mi devo fermare qua. Sindaco, scusi se la interrompo, perché capisco anche l'esigenza di parlare in un momento del genere, ma bisogna poi anche le polemiche qualche qualche modo ricollocare negli ambiti giusti. Non abbiamo tempo di riaprire troppo questa questione. Io ringrazio il sindaco di Faenza Massimo Isola e anche l'inviato del Sole 24 Ore Luca Benecchi per questo racconto, per questa pagina. E allora adesso invece ci rilassiamo un pochettino, perché siamo, l'ho detto in apertura, in diretta oggi, trasmettiamo in diretta al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 64esima edizione, l'occasione per parlare anche di questo settore che, insomma, i numeri sono sempre molto buoni, molto importanti per questo settore dell'economia. Simone Morelli, presidente dell'Assemblea di Settore Charter di Confindustria Nautica, buongiorno, qua davanti a me, benvenuto.
Buongiorno a lei, benvenuto a tutti.
Allora, qua negli studi di Radio 24 al Salone Nautico di Genova. Allora, le chiedo, i numeri del settore sono stati raccontati anche nella giornata di ieri, all'apertura, fatturato record 8,33 miliardi complessivamente, dati di Confindustria Nautica, però Morelli, con lei volevamo parlare un po' dell'aspetto proprio un pochino, diciamo, più di carattere che può interessare un po' l'attenzione di tutti, no? Non che l'industria nautica non interessi, ma l'industria intesa in senso di turismo. Questo settore del turismo, un sottosettore, diciamo, chiamiamolo così, che per l'Italia è comunque molto importante. Allora le chiediamo di fare il punto anche su questo, perché sappiamo che, insomma, i numeri sono andati e venuti quando c'è stata, insomma, la pandemia, quella fase difficile, il turismo ha avuto una grande ritirata. Adesso invece sta un po' come una risacca, no, del mare, sta un po' tornando. Prego, Morelli.
Allora, diciamo che il turismo nautico è sempre cresciuto. Io faccio questo mestiere ormai da 25 anni e da quando ho iniziato il primo approccio del turista nautico era, diciamo, il velista che si approcciava alla navigazione prendendo in locazione un'imbarcazione, e quello che contava di più era che le vele fossero rette, e contava la navigazione. Addirittura si partiva con spegnendo il frigo, perché quando ci si scollegava dalla banchina il frigo andava spento, perché sennò si scaricavano le batterie, quindi si navigava a vela bevendo la birra calda. Questo era un po' il motto dei tedeschi.
Molto all'avventura, insomma,
molto all'avventura,
molto spartano.
Chiaramente nel tempo, a partire dal 2007-2008, quando si è avvicinato un turista, diciamo un motorista pentito, si è iniziato a avvicinare alla vela e poi successivamente alla vacanza in catamarano, che è quella che ha aperto proprio le porte del turismo nautico, è cambiata un po' l'attitudine, sono cambiate le esigenze, sono cambiate anche un pochino le necessità del turista, perché essendo un pochino meno vera, vuole la birra fredda e possibilmente l'aria condizionata e possibilmente l'acqua infinita con il generatore e con il dissalatore. Ecco, questo comporta tutta una serie di complessità nel nostro lavoro, perché una barca non è una camera d'albergo, quindi ha delle complessità particolari, però ha fatto sì che la platea, diciamo, di utenza si è allargata in maniera importante. Ed il boom lo abbiamo avuto proprio durante il periodo del Covid, perché appena finito il lockdown, praticamente l'imbarcazione è stata promossa come l'unica vacanza sicura, perché si poteva stare nel proprio nucleo familiare senza
isolati da un certo punto
esatto,
di vista.
E senza la fastidiosa mascherina, e quindi c'è stato il boom di questa appunto tipo di vacanza, e è sempre in crescita da allora e dagli anni precedenti.
Ecco, così anche a livello di curiosità, dove vanno questi turisti nautici? Cioè, quali sono le località preferite? Si guarda al mare o si guarda come sono attrezzati i porti, eccetera?
Allora, prevalentemente si guarda le destinazioni marine, ok? Noi abbiamo in Italia, secondo me, abbiamo il mare più bello del mondo, lo dico con cognizione di causa, un pochino girato un po', prima facevo l'ufficiale della Marina Militare, quindi il mare
l'ho visto.
E per me il mare più bello del mondo ce l'abbiamo appunto in Italia. Ci sono località come la Sardegna, dove per noi è una delle nostre basi principali, abbiamo il mare assolutamente più entusiasmante e più affascinante. Chiaramente la differenza della vacanza in barca rispetto alla classica vacanza in hotel è un'esperienza in cui si vede il mare da una prova diversa. Di solito all'albergo si vede dalla terra verso il mare, noi ci piace dire che vediamo il mare dal mare verso la terra, completamente un'esperienza diversa.
Io mi devo fermare qua, ringrazio però Simone Morelli, presidente di l'Assemblea di Settore Charter di Confindustria Nautica, per questa finestra così un po' rilassante ma anche densa, diciamo, di notizie e di elementi e di argomenti qui dal Salone Nautico di Genova. Grazie, mi fermo alle 13:31, andiamo alla prossima pausa, ritorniamo tra poco. 349-238-6666, è venerdì, c'è la classifica delle buone notizie.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto giorno.
Allora, 13 e 36 minuti in diretta, effetto giorno, oggi dal Salone Nautico di Genova, ma è venerdì e non ci facciamo mancare la classifica delle buone notizie, le migliori notizie della settimana, scelte per voi, almeno quelle che a noi sono sembrate delle buone notizie. Vediamo se anche questa settimana riusciamo a convincerci, a convincervi e a portarvi dalla nostra parte. Cominciamo con il quinto posto, una notizia di ambiente, di Green Deal, diciamo così, no? Tante volte sentiamo dire ma non si può fare niente, ci vuole troppo tempo, ma se gli altri non fanno, perché dobbiamo cominciare noi a fare? Ebbene sì, allora a fine mese la Gran Bretagna chiuderà la sua ultima centrale a carbone, è stato annunciato, il 18° impianto più inquinante d'Europa, chiude il 30 settembre, si tratta dell'impianto di Ratcliffe-on-Soar. Ed è l'ultima delle centrali a carbone della Gran Bretagna. È ovviamente una buona notizia sul fronte della transizione, perché queste centrali inquinano moltissimo. È un momento storico, era stato un percorso stabilito nel 2021 e allora insomma si va avanti. Quarto posto, siamo sempre in questa stessa zona, perché la notizia questa volta arriva dalla Norvegia. La Norvegia diventa il primo paese, qua sull'auto elettrica si parla tantissimo e ognuno poi ha le sue teorie, ma insomma è il primo paese al mondo in cui circolano più auto elettriche che a benzina. Ebbene sì, in base ai dati sulle immatricolazioni, al 16 settembre erano state registrate 2.800.000 auto, 754.000 sono quelle elettriche, 753.000 sono quelle a benzina, quindi quelle elettriche hanno superato quelle a benzina. Direte voi, ma e quelle altre che mancano sono auto diesel, che sono ancora più di 1 milione nel paese al momento. Secondo però anche qui le previsioni, le stime che sono state fatte in Norvegia, le auto elettriche supereranno anche quelle diesel a partire dal 2026. E va bene, andiamo dopo questa accoppiata di ambiente, andiamo al terzo posto. Una notizia che è passata, una notizia che riguarda gli scenari internazionali, così un paese in particolare nel cuore del Medio Oriente, di questa crisi che conosciamo bene, l'Iran. È passata un po' in sottosilenzio questa notizia per tutto quello che è accaduto a livello di cronaca, ma nella sua prima conferenza stampa il neo presidente Pezeshkian ha promesso qualche giorno fa, era il secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, ha promesso di limitare i compiti della polizia morale, cioè quella polizia che deve verificare anche, appunto, controllare per le strade il comportamento delle donne, in particolare l'uso del velo. Ha detto la polizia morale non infastidirà più le donne che non indossano il velo in pubblico. E questa è un'affermazione importante, farò in modo che questo non accada più. Anche il procuratore generale dell'Iran è d'accordo sul fatto che la polizia morale non dovrebbe prendersela più con le donne. Durante la campagna elettorale Pezeshkian si era impegnato a rimuovere addirittura dalle strade questo controllo della polizia, chiamata così polizia morale. Insomma, staremo a vedere passi avanti. Siamo alle parole, siamo agli annunci, non possiamo sicuramente cantare vittoria per i diritti in Iran, ma prendiamole come buone intenzioni e insomma staremo a vedere, a controllare. Adesso invece velocemente andiamo con il terzo posto, con il secondo posto in classifica, una notizia per gli amanti del caffè, una questione mai risolta, diciamo, dalla scienza, fa bene, fa male, cioè. Però qua c'è una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism che sostiene una ricerca su oltre 172.000 persone, che sostiene che un moderato consumo di caffeina, 3 caffè al giorno, insomma, contribuiscono alla salute e riducono il rischio di diabete, cardiopatia coronarica e ictus addirittura. Quindi insomma anche qui cosa vuol dire? Prendiamola con le pinze, però è un'ampia ricerca che dimostra che il caffè che molti bevono perché è un piacevole, diciamo così, fa addirittura bene a questo tipo di malattie. Ma siamo sicuri che arriverà qualche altra ricerca che potrà smentire questo dato qua? Primo posto della classifica, abbiamo messo una notizia che arriva da Meta e riguarda Instagram. Allora, sull'uso di Instagram, sull'uso dei social, soprattutto per i ragazzini, per insomma i minorenni, per gli adolescenti, ci sono un sacco di attenzioni che sono problemi, perché troppo tempo passato sui social, che sono, divorano la nostra attenzione e anche i contenuti che, a cui vengono esposti gli adolescenti. Ecco che la stretta di Instagram, che adesso andiamo a raccontare, ci sembra una buona notizia. Vincenzo Cosenza, divulgatore esperto di nuove tecnologie di social media, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, possiamo dire che questa di Instagram è una buona notizia, perché si parla di un account per i minori di 16 anni con tutta una serie di caratteristiche particolari per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda la modifica delle impostazioni che potrà essere fatta solo dai genitori, per esempio, tutta una serie di cose. Però un po' di scetticismo, Cosenza, ce l'abbiamo, perché ogni volta che le piattaforme fanno questi annunci, poi sappiamo che in realtà la loro bisogno di attirare la nostra attenzione va al di là di tutto, no? Però qui cosa possiamo dire? È una buona notizia questa?
Ma sicuramente è una buona notizia, tardiva, questo è un po' il punto dolente, nel senso che in questi anni si poteva fare e non è stato fatto, per ovviamente per esigenze di business, ma finalmente abbiamo degli account che di base inizialmente sono privati, per cui questi account dei minorenni sono privati, per cui non si possono vedere i contenuti che pubblicano se non chiedendo un'autorizzazione, e in più sono supervisionati proprio da un genitore, da un supervisore, per cui per rendere meno lasche queste restrizioni ci vorrà il consenso di un genitore.
Ecco, Cosenza, insomma, cambierà un po' l'algoritmo, cioè ci saranno delle funzioni che differenzieranno questi account per gli adolescenti rispetto a quelle altre, o appunto, diciamo, dietro la facciata di questo annuncio poi si rischia di avere sempre la stessa minestra riscaldata?
Ma diciamo che per loro, per chi ha questo account per minorenni, l'algoritmo cambia, nel senso che non vedranno nella sezione esplora dei contenuti e tra i reel, cioè i video brevi, non vedranno alcuni contenuti critici o sensibili, scene di lotta, di violenza, o anche contenuti che hanno a che fare con la chirurgia estetica, insomma i contenuti più sensibili che in questi anni un po' hanno fatto criticare, insomma, il comportamento di Meta.
Non resta che aspettare, vedere, giudicare questa svolta di Instagram, che sarà operativa negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia subito, cioè entro 60 giorni, e in Europa però ci vorrà un po' più di tempo. Chissà perché. Vincenzo Cosenza, divulgatore, lo leggiamo su vincos.it. Grazie, alla prossima. Noi adesso ci fermiamo, in arrivo la pausa, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.